Buona domenica, buona domenica a tutti, le 9 e 5 minuti, il primo giugno 2025, nuova puntata dell'Indignato Speciale. Allora, sarebbe un professore campano, dunque dipendente del Ministero dell'Istruzione, ad aver pubblicato su Facebook un post scioccante rivolto alla figlia di 7 anni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, augurandole di fare la stessa fine di Martina. Martina è quella ragazza di 14 anni barbaramente uccisa da Fragola in settimana. Il post ha suscitato un'indignazione, devo dire, bipartisan, e la Presidente del Consiglio però ha parlato chiaramente di un clima malato, e su queste parole noi ci vogliamo concentrare stamattina per capire se davvero esista questo clima malato in cui si parla, che porta, no, addirittura un professore che è a contatto con dei ragazzi a scrivere una cosa di questo tipo.
Tra l'altro facendo proprio un post, non magari rispondendo in un contesto più ampio che sarebbe da condannare comunque, ma no, si è preso la briga di fare un post su sfondo rosso: auguro alla figlia della Meloni la sorte della ragazza di Afragola. Ne parliamo con voi, 0225 1515. Buongiorno a Roma, ai nostri indignati. In lutto, non so.
Beh, insomma,
non
uno so. Dei due non sarà felicissimo. Però, questo è Andrea Pamparana. Ciao Andrea.
Buongiorno, non so come rivolgermi.
Siete
a lui.
Dei rompi. No, scusa. Ma no, in fondo è solo un gioco.
Sì, certo, un giochino. Poveri interisti.
No, ragazzi,
Davide, ciao, Giacalone, colui che è sempre felice perché è del
festante,
calcio.
Festante, assolutamente festante.
A lui non gliene frega niente.
Perché lui è: mostratemi un uomo libero dalle passioni e vi mostrerò un uomo felice.
Le catene, vedi? Del calcio, vedi lui.
Esatto, non ce le ha.
Allo 02 25 15 15, come detto, le vostre telefonate, i vostri messaggi al 378 378 1025 all'Indignato Speciale. Cominciamo con la musica. Cominciamo con Jovanotti.
Ho smesso di aspettare di essere immortale, guardando andare via la gente senza più tornare. Ho smesso di aspettare per entrare nei posti dove poi non ci volevo neanche andare. I pugni chiusi in tasca che si aprono come fiori quando li tiro fuori per suonare i miei tamburi. La vado a prendere ora, la luna sopra il mare. Ho smesso di aspettare l'alba dentro l'imbrunire. Siamo qua a un certo punto dell'eternità, una strada d'asfalto che va verso un salto nel buio che partorirà una stella danzante. Occhi a cuore, come ragazzini al mare, voglia di dimenticare le storie finite, le facce incazzate, le gomme bucate, le vite passate ad avere pazienza. Faccio senza che arrivi il carnevale, la pace universale. Ho smesso di aspettare il mio momento per spaccare la gloria generale, la fine del dolore. Ho smesso di aspettare l'effetto quando sale. Ho smesso di iniziare e poi subito finire. Ho smesso di parlare se non ho niente da dire. Ho smesso di aspettare che il mondo si risolva, che il ghiacciaio si sciolga. Siamo qua a un certo punto dell'eternità, su una cabrio lanciata che va verso un punto di fuga, una meta distante, una luce accecante. Occhi a cuore, fammi entrare nel buio che c'è, con le stelle si tracciano rotte, la parola d'ordine è occhi a cuore, occhi a cuore, occhi a cuore, occhi a cuore, come un ragazzino al mare. Occhi a cuore,
adesso.
Occhi a cuore, la nuova canzone di Lorenzo Giovanotti qui su RTL 102.5, le 9.10, domenica 1 giugno, la domenica dell'indignato speciale.
Allora, un post per augurare alla figlia del Presidente del Consiglio la stessa fine di la povera Martina, la ragazza barbaramente uccisa dall'ex fidanzato, pare in settimana, da Fragola. Davide, Andrea, si può da un lato commentare ovviamente il post, e non è che ci sia molto da dire, però insomma, e dall'altro capire se si può inserire nell'ambito di un clima di odio diffuso, più diffuso di quel post.
Ma guardate, allora, il post è un crimine, quel post è un crimine rivolto a chiunque, ovviamente essendo rivolto alla Presidenza del Consiglio, Presidente del Consiglio, si spera che anche, diciamo, l'accertamento è più veloce. Vedo che dato un già preaccertato, vorrei sempre suggerire, diciamo, l'ipotesi che l'accertamento di una responsabilità tocca all'autorità giudiziaria, non a chi fa le indagini, ma mettiamo che ci abbiano indovinato, lo portino l'autore davanti a un giudice, lo facciano condannare, perché ripeto, trattasi di un reato. Queste cose vanno represse. Fra l'altro, vorrei sapere, Andrea, se quando ci metteremo a reprimere chi scrive queste cose passerà qualche vicepresidente statunitense a spiegarci che la libertà di parola non deve essere compressa, che c'è il free speech. No, voglio dire, perché i reati si commettono reati anche con le parole, la libertà comporta sempre responsabilità. Detto questo, sì, c'è un clima sbagliato. Intanto c'è un clima pessimo, putrido nei social, ma lì, voglio dire, poi alla fine tu non li ascolti, non li leggi, non li ascolti, diciamo così, che rimangano nella loro, diciamo, nella loro maldisposizione. Una vita, uno che la mattina si sveglia per insultarti già svolge, c'ha una vita così pessima che non riesci a pensare male. Però il problema è il linguaggio complessivo. Se voi prendete i giornali di oggi, i giornali, diciamo, più vicini alla destra, stamattina ho letto il titolo di Libero, no? Cioè, diciamo, i progressisti adesso insultano i bambini. Questo è un linguaggio violento. Sì. Questo è un linguaggio violento e anche grave, perché, scusami, cioè, quello è un reato. Poi non è che, a parte voler scoprire chi sono i regressisti, perché non credo che la destra sia regressiva, anche la destra credo sia per il progresso, almeno credo. E in ogni caso, siccome tu ce l'hai con la sinistra, allora quelli della sinistra adesso insultano i bambini. No, questo è un linguaggio violento, che naturalmente si giustifica perché c'è quello che ha fatto la minaccia. Quello che ha fatto la minaccia si giustifica perché tu usi il linguaggio violento. Se la piantate, fate del bene all'umanità, ecco, tutti quanti.
Andrea.
Allora, questo professore è un cretino. Poi, come ha detto giustamente Davide, si accerterà, no? Perché poi è capace che poi verrà fuori che in realtà non l'ha fatto lui, l'ha fatto il figlio, la figlia, lo zio.
Pare che avesse dei precedenti, eh? Cioè che questo profilo, allora, Facebook sia pieno.
Ecco, quello che a me un po' inquieta è il fatto che lui avesse il profilo e quindi lavorasse molto, immagino, sera, spero che non abbia fatto durante le lezioni di tedesco nella scuola in cui insegnava o insegna, spero non insegnerà, quello è questo che mi lascia perplesso e mi infastidisce il fatto che questo comunque è un professore, un insegnante, è un educatore, è uno che va in classe, tra l'altro insegna la lingua tedesca, quindi insomma cultura ne deve avere. Ma in questo caso ha dimostrato tutta la sua ignoranza. Clima d'odio? Sì, senza esagerare su un fatto. Questo clima d'odio, questo clima, questo infame clima, non è nuovo. Io mi ricordo un certo Bettino Craxi che disse dopo il suicidio di uno dei suoi amici più cari.
Dopo la morte di Balsamo.
Dopo la morte di Vincenzo Balsamo, che è una persona molto importante all'interno del Partito Socialista, e si hanno creato un clima infame. Quindi evidentemente è una tendenza che c'è sempre stata. Noi ci siamo dimenticati che cos'erano gli anni 70 e 80 in questo nostro paese, dove il clima era pesantino, dove si sparava per le strade, nelle piazze, dove l'elenco dei morti e dei caduti di quegli anni, io lo ripeto spesso anche nella nostra trasmissione, è impressionante. Uh-huh. E forse oggi fortunatamente non è quello. Però non dimentichiamo che c'è stata anche una evoluzione o involuzione attraverso i social, che giustamente dicevi Davide, uno può anche non leggerli,
Però lì le cose restano.
Io dico solo una cosa, poi non dico altro. Quando tutte le volte che diciamo ormai non sciogli lingua, bisognerebbe mettere l'educazione per i social nelle scuole, eccetera, eccetera, per i ragazzi, che innanzitutto ci sono due problemi. Il primo, che poi molto spesso ti trovi delle persone di questo tipo che fa. E secondo, che quando succedono queste cose, il più delle volte veramente si tratta di persone che sono 65 anni e non ti sai, diciamo, non sai avanzare una critica in maniera civile.
Sì, ma che ci fa? Non sai neanche controllare la rabbia, perché questo
di uno si può arrabbiare quanto vuole,
ma la controlli, perché e non puoi pensare. E poi andiamo da Gabriele, che
evidentemente c'è alla base di questo insulto c'è una non adesione a quelle che sono le idee della Presidente del Consiglio. Ma dico, ma tu sei un professore, non trovi un modo civile per manifestare questa,
ma come poteva poi pensare che questa cosa non sarebbe stata notata? Cioè, questo senso di impunità che uno ha quando scrive sui social, ed è ora che questa cosa finisca. È assolutamente punibile quello che noi scriviamo. Certo. Gabriella, buongiorno.
Sì, buongiorno. Buongiorno. Io volevo solo dire una cosa, che questo post ha suscitato giustamente una grossa eco, perché è rivolto anche alla figlia del Presidente del Consiglio. Per me è una cosa inaccettabile, gravissima. Volevo dire anche che tanti post, c'è un clima di odio, ma non è più odio, è inciviltà, è una cosa assolutamente inaccettabile in un mondo come questo, cioè in un mondo che si dichiara civile. Ma sono tantissimi, tantissimi altri post che incitano alla violenza verso le ragazze, verso le persone che si augurano le peggio cose. Io, se questa cosa fosse successa in un altro paese vicino, non tanto lontano dai nostri confini, questa persona sarebbe già sicuramente assicurata alle patrie galere, o quantomeno messa in custodia. La cosa gravissima, se lui, ma pare che sia effettivamente lui, visto che aveva anche altri precedenti, è un insegnante, una cosa ulteriormente peggiorativa, di una gravità estrema, perché sono persone che hanno la responsabilità di educare i ragazzi. E come può una persona del genere educare dei ragazzi alla civiltà, al rispetto delle persone, al rispetto degli altri e al rispetto delle norme?
Però signora, c'è un aspetto che va considerato. Lei dice nei paesi vicini, allora questa modalità di linguaggio è purtroppo molto diffuso nel quelli che si chiamano social, in realtà, diciamo così, usati così, sono asociali. Personalmente li ricevo quasi ogni giorno con auguri, diciamo così, non propriamente di felicità, diretti a me o ai congiunti. Però dal punto di vista, diciamo, privato, uno dice, ma non esisti, e se non esisti chi se ne importa. Però poi, seminando, il clima, diciamo, peggiora, l'ambiente peggiora. Il problema è che in realtà nessuno riesce veramente a reprimere questa roba, perché si consente, ed è questo l'argomento di discussione e di scontro anche significativo fra le autorità dell'Unione Europea, i paesi dell'Unione Europea e gli Stati Uniti, perché l'anonimato è in certi tipi di espressione l'anonimato copre il dissidente di un paese dove c'è la dittatura. Ma in realtà il 99,9% di quello che troviamo nelle nostre lingue è un anonimato che copre degli diffamatori, degli odiatori, degli insultatori, cioè della gente che dovrebbe essere punita per quello che scrive e per quello che dice. Ora, l'Unione Europea chiede da tempo, le autorità dell'Unione Europea con il Digital Act, chiede da tempo che questa forma di anonimato venga cancellata e che ci sia la responsabilità. E i teorici del free speech, Musk per X o X, il signor J.D. Vance, che è il vicepresidente, che è venuto a spiegarcelo a Monaco, dicono che c'è una deriva autoritaria in Unione Europea. Non è una deriva autoritaria, è una sana politica legalitaria. Purtroppo, fin quando non schiodi quello, non si riesce a fare bene né in Germania né in Francia. Allora cosa si fa? Si seguono queste tracce di odio, cercando di capire dov'è che c'hai il rincretinito totale. Poi, se è riuscito a scriverlo con l'account, con il proprio nome, proprio, cioè, a quel punto Andrea c'ha ragione, cioè, deficiente. Ma voglio dire, cerchi di capire dov'è che hai il deficiente odiatore e dove invece esiste un network che certo può essere pericoloso, però questo lo fanno i servizi di sicurezza, non riesci a denunciarli tu come cittadino. Poi nel caso in cui tu faccia la denuncia si apre l'altro capitolo, certo, un'altra trasmissione.
Sì, però io credo, scusate, perdonatemi, io dico semplicemente che fino a che ci saranno delle cioè non sempre la giustizia è giusta, per certo, cui queste persone, anzi molto spesso non lo è, cioè spessissimo in molti casi, io penso che fino a che non ci siano delle, non dico pene, o delle sanzioni esemplari per queste persone, cioè è tutto all'acqua di rose, ma sì,
no,
dai,
signora, no, signora, le sanzioni, a parte che nulla deve essere esemplare nel diritto, deve funzionare. No, le sanzioni ci sono già, la legge già prevede tutto, Naturalmente la legge già prevede in abbondanza il modo per punire, però devo A, individuarti, B, provare che sei stato tu a fare questo e C, condannarti. Quando si entra nei social, io ho enormi difficoltà a individuarti, perché vado a scontrare, lascia perdere questo caso che non lo sappiamo, mi scontro con un anonimo in cui il gestore del social mi dice: io questo non più di là di così non ti faccio andare. Anche se sei l'autorità giudiziaria, perché dicono non lo so. Secondo, devo essere denunciato, devo portarti in tribunale, e terzo, devo riuscire a farti condannare, però a quel punto, se sono passati 8 anni,
per a quel punto Ginevra è maggiorenne.
Gabriella, grazie mille per questo primo punto che hai sollevato, grazie. Andiamo da Anna al telefono. Ciao Anna, buongiorno.
Buongiorno a voi, buona domenica. E allora, che dire, sono arrivata in un momento dove avete detto tutto quello che volevo dire, perché non posso non essere d'accordo. Ed è precabile doppiamente, perché è un insegnante, ammesso che sia realmente lui, e non si toccano mai i bambini, non si arriva a questo. Il problema è la domanda di fondo: come abbiamo fatto ad arrivare a questa violenza verbale? La politica però, la politica dovrebbe porsela questa domanda, perché se noi guardiamo, allora io ho 62 anni, mi ricordo le vecchie tribune politiche, mi ricordo un giornalista del TG1 che era Ugo Zatterin,
che
molti di voi se lo ricorderanno, che non poteva nemmeno pronunciare la parola membro del Parlamento. Si doveva trovare un sinonimo di membro, perché poteva essere troppo allusivo ad altro. Quindi adesso non parliamo di quell'eccesso, perché forse era un attimino esagerato. Però
hai ragione. Allora, l'insulto più forte, l'insulto più forte che forse in certi anni sentivi in TV o anche, che ne so, banalmente nei consigli comunali, era mascalzone, farabutto.
Esatto.
Adesso c'è una violenza
verbale.
In una
di quelle tribune elettorali, che la signora giustamente ricorda, fu criticato Ugo La Malfa, perché rispondendo alla domanda sull'economia di un giornalista di Paese Sera, non ricordo ancora, e lo guardò in termini esagerato, per Ugo La Malfa non ci vedeva granché, ma insomma si rivoltò da quella parte e disse: lei sta parlando di cose che non conosce. E disse: beh, ma questo è un attacco alla stampa. No, era una constatazione, lei è ignorante. Però lei dice la politica dovrebbe intervenire. Cerchiamo di essere sinceri: la politica partecipa di questo clima. La politica e il giornalismo. Già ho ricevuto degli insulti, diciamo, via social, appunto per aver tirato in ballo il titolo di un giornale. La politica e il giornalismo partecipano di questo clima. Perché? Perché in una democrazia funzionante, se lei, signora, la pensa diversamente da me, io mi sforzo di cercare di convincerla di quello che penso, no? E quindi, diciamo, con cortesia, con qualche argomento, cerco di convincerla di quello che credo essere giusto. In una democrazia non funzionante, a me non me ne importa un figo secco che lei la pensi diversamente da me. A me serve chiamare e aizzare la parte che la pensa come me contro di lei. E questa roba porta male, cambia il clima, diventa una cosa fetida. E infatti, le nostre campagne elettorali come sono fatte? Il dibattito politico che leggete ogni giorno sui giornali come è fatto? Ma vi rendete conto che se non vincessimo noi vincerebbero loro? Ho capito, ma dimmi una cosa che faresti e che non è stata fatta. Dimmi nello specifico, domenica prossima andiamo a votare per il referendum. Dimmi una parola sui temi. Zero. E questo purtroppo compartecipa.
Perché quella roba lì annoierebbe, mentre una bella rissa a suon di insulti porta sugli ascolti.
È quello che dico io, e io dico proprio questo, però la politica è responsabile, non che dovrebbe fare, è responsabile perché è il linguaggio politico che è trasceso in una maniera vergognosa.
Detto tutto ciò, c'è anche un tema di... come dire, educazione che uno ha e civiltà, cioè la politica ci può aver abituato a tutto, ma sicuramente non ci ha abituato ad augurare la morte e una morte crudele.
Questa è ignoranza. Però praticamente questo è l'humus che si è creato in questo periodo, perché se lo fanno loro siamo autorizzati a farlo tutti. Questo è quello che vediamo quotidianamente anche nei social.
Lei ha perfettamente ragione. E dall'altra parte però lo fanno perché lo vedono fare a tutti quelli che vedono.
Le due
perversioni si accompagnano a vicenda.
Ciao Anna, grazie.
È un gatto che si morde la coda. Grazie a voi, buona giornata, buongiorno.
Ciao, però adesso dico una cosa, faccio l'avvocato del diavolo. Scusate, ma il social è diverso dalla mia attività lavorativa. È uno spazio mio privato in cui posso... Arriviamo adesso, azzardo un po' il paragone, è un po' lo stesso discorso che abbiamo fatto con la maestra su OnlyFans. Sì. È il mio spazio privato.
Sì.
Pubblico quello che voglio, condividete, non condividete, anche il tono che uso, quello è il mio spazio privato. Poi magari a scuola scopriamo che questo insegnante è il migliore che c'è in questa scuola.
Vabbè, però come fa? Cioè, c'è un'incompatibilità.
Così come se sei la maestra che insegna in una scuola cattolica ignuda sui social, effettivamente potrebbe cogliersi un elemento di, diciamo, di incoerenza. Se non hai manifestato un'opinione contro il governo, contro quello che ti pare a te, tanto fai benissimo, evviva, ma hai commesso un reato, cioè effettivamente la cattedra non è il posto più adatto dove vederti, tutto qua.
Allora andiamo da Riccardo. Ciao Riccardo, maestra.
Ciao ragazzi, ciao a tutti e cinque anche mia.
Un profilo suo che era privato.
E questo non ha il profilo privato.
Non commetteva reati lei. Lei pagava le tasse su quello che guadagnava.
Però uno ti può dire: è il mio spazio privato, lascia perdere che qui si configura un reato. Però perché dobbiamo sempre andare a guardare la professione?
Ma nessuno ha mai pensato di sospendere. Ci sono tantissimi professori che esprimono le proprie opinioni. Ma nessuno ha mai pensato di sospenderli.
Sempre ricordando che non sappiamo con certezza che è lui, non, semplicemente non lo sappiamo, c'è un accertamento in corso.
Riccardo, vai.
Sì, ciao, io non so se è stato lui oppure no, ma una cosa è certa, la signorina sta dicendo che parlava ora, dice una cosa giusta, ma è anche vero che mi hanno sempre insegnato che la mia libertà finisce dove comincia la libertà di un altro, quindi è vero che il social è uno spazio mio, ma il social, specialmente quando si usano pagine o anche profili privati dove ci sono altre persone, comunque vai a invadere, perché il social cosa fa? Io lavoro di questo da sempre, non fa altro che portare quello che tu pubblichi, perché è il loro modo di comunicare, a tutti quegli altri, quindi è una grande massa di espansione. I social oggi hanno dato la forza di parlare a quelle persone che una volta erano frustrate, quelle che stavano sul divano, che non parlavano mai con nessuno,
a legioni di imbecilli,
quelli che prima andavano solo al bar a fare i fenomeni davanti a quattro persone, adesso ne hanno 4.000 volendo.
Esatto, e questo gli ha dato la forza. Voi mi conoscete perché siamo stati da voi un sacco di volte, abbiamo dei locali, no? E nella nostra dogana tutti i giorni parliamo di salumi, di prodotti, comunque di prodotti che danno, facciamo mangiare alle persone, e vengo attaccato personalmente.
Scusa,
quotidianamente.
Ma per quale motivo noi dovremmo sapere?
Perché alle persone non interessa cosa faccio io, ma gli interessa fare in modo e maniera che io non faccia, per giustificare le loro mancanze.
Questa non l'ho capita, devo dire la verità. Mi sono perso, quando hai detto dovreste sapere che...
No, ha una sua logica. Cioè, dice, in effetti gli attacchi sono dovuti al fatto che se io attacco un altro vuol dire che esisto. Se qualsiasi cosa sia, cioè, se parla di salame dice io sono per la difesa dei suini.
Va bene, grazie.
Viva i
suini. A voi.
Ciao Riccardo, grazie mille.
Non ho capito perché dovevamo... Poi tenetemi il numero, perché mi è sembrato uno che fa da mangiare bene.
Punto.
E io poi, e dice che ci conosciamo, io mi informo, ecco.
Allora, 02 25 15 15 e poi i vostri messaggi.
Eccoci qua, qualcuno dice, Salvatore da Padova, prima di scatenarsi a priori mi piacerebbe sempre ascoltare l'altra campana. Poi ognuno fa le proprie considerazioni. Guarda, se becchiamo il professore campano che si presume abbia scritto il post, lo mandiamo in diretta subito. Anzi, nel caso, se ci vuole chiamare, 02 25 15 15, noi lo ascoltiamo volentieri.
RTL 102.5. RTL RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
C'è un'aria strana stasera e torno a casa in silenzio, tra i rumori del traffico, il telefono spento e la gente mi guarda, ma non ho niente di vero. Io che basta pensarti e già mi manca il respiro. È da tempo che lo cerco, questo tempo che mi manca. È da tempo che sai, penso che anche il tempo non mi basta. So quanto costa per te, ma cerco solo un motivo per sentirmi vivo e non è semplice. So quanto pesano in te quelle paure lontane. Meriti anche tu un posto da visitare. Strana nel cielo, esco da casa in silenzio, non è ancora neanche l'alba, ma dormire non ci penso. Io cerco solo di capirti e la notte non ci dormo. Se soltanto avessi pace saprei essere come loro. È da tempo che lo cerco, questo tempo che mi manca. È da tempo che sai, penso che anche il tempo non mi basta. So quanto costa per te, ma cerco solo un motivo per sentirmi vivo e non è semplice. So quanto pesano in te quelle paure lontane. Meriti anche tu un posto da visitare. E ti dedico il rumore di queste inutili parole, un quadro senza il suo colore che è andato via a volare altrove. Io ti dedico il silenzio, tanto non comprendi le parole. Questa sera provo a farlo, questa sera io ti chiamo e tanto tu non mi rispondi, e tanto poi se mi rispondi dici che non siamo pronti.
Ti dedico il silenzio. Ultimo qui, sarete alle 102.5 938, la domenica dell'indignato speciale.
Buongiorno Romano.
Buongiorno, salve, ci sono Dario Romano, chiamo da Alghero.
Ah, Romano il cognome?
Sì, Romano il cognome, sì.
Ok, prego.
Buongiorno. Allora, no, io volevo semplicemente dire, per quanto riguarda il discorso social, che a mio avviso basterebbe intanto dare un'identità a tutti, perché quando le persone sanno di essere nell'anonimato, poi effettivamente quasi non hanno freni, no? Pensano che, ecco, certo, che ci sia la totale impunità. Se si obbligassero le aziende a fornire un documento d'identità per la registrazione, obbligatoriamente, cioè dare un nome, cognome e un indirizzo in buona sostanza.
Cioè poi tu puoi anche avere l'anonimato, no? Cioè tu puoi chiamarti come vuoi, perché poi uno ha diritto all'anonimato. Però
72,
dietro quel profilo c'è una persona in carne ed ossa, questo intendi?
Sì, certo, perché intanto si comincia a dare un tetto minimo di età per poter accedere a un social network, intanto.
E c'è già, c'è già il tetto, poi che non venga rispettato.
Ma non c'è uno strumento per verificare.
No. se tu non metti un documento, io posso scrivere quello che voglio.
No, però uno non dovrebbe dare informazioni false.
Ho capito, ma quanti ragazzini hanno la
responsabilità di un genitore?
Lo so, però voglio dire, basta scrivere una data di nascita che non è la tua.
Davide?
Sì, non vorrei interrompere questa, ma tutto questo è già normato, è già tutto nelle normative europee. L'Unione Europea ha già chiesto tutto ciò. Il guaio è che i gestori di questi social sono statunitensi e un cinese e non riconoscono questa la norma europea. Cioè l'Unione Europea è avanti dal punto di vista della civiltà. Questi signori invece rifiutano questo approccio dicendo che sarebbe contro la libertà. Capito qual è il conflitto? Non è questione di professore che insulta, è proprio un conflitto fra due concezioni del mondo. Da noi consideriamo libertà e responsabilità come due cose che camminano assieme. Questo mondo, diciamo così, del digitale cresciuto male, malato negli Stati Uniti, considera la libertà una cosa che vive a patto che non ci sia nessuna responsabilità. Tu devi poter dire tutto quello che vuoi e quindi effettivamente l'anonimato aiuta, però poi inquina.
No, ma infatti l'anonimato, cioè nel senso, la libertà di scrivere, tu puoi scrivere quello che vuoi, però se sai che poi io sono punibile, la situazione cambia.
Appunto. Non solo, ma c'è anche l'altro aspetto. Per esempio, se io dico qua qualcosa di indiretta che la offende lei, no? Che lei mi querela per diffamazione, il direttore della testata, di questa testata dirà scusate, io non potevo vigilare perché lo ha detto in diretta, quindi io non ci potevo fare nulla. Ma se ho registrato le cose che faccio sui libri, no? Che sono registrate, quando voi le ascoltate io le ho già dette. Se dentro quello ci fosse un insulto a qualcuno sentisse querelato, diffamato, allora querelerebbe, porterebbe in tribunale me e anche il direttore della testata.
Ho messo controllo, esatto.
Ecco, allora, per tutto il mondo social, che sono i più grandi editori del mondo, non esiste, esatto, nessuna responsabilità. E questo è il punto. Ma ancora una volta, l'Unione Europea è avanti, perché noi queste cose le abbiamo già scritte, le abbiamo già normate. È il mondo che pensa di insegnarci la libertà che il cielo li salvi dal ridicolo che sono contrari. Questo deve essere chiaro.
Sì, anche se va detto che per i social non c'è la possibilità di un controllo preliminare. C'è la possibilità di intervenire...
Io ti chiedo di rimuovere una cosa, certo. Cioè, tu devi, chi è responsabile?
Guarda,
quello che l'ha scritto o l'editore?
Io vi leggo questo messaggio di Stefania, dice: io un giorno avevo scritto su Facebook che era opportuno eliminare Putin, tempo zero, profilo bloccato. Com'è che questo qui non l'hanno bloccato?
Perché
l'algoritmo?
Attenzione, lei quando l'aveva scritto, perché erano stati inseriti degli elementi di controllo che sono stati rimossi immediatamente all'elezione di Trump, perché tutto il mondo di Trump è contrario a ogni forma di controllo. Quindi la signora, non lo so quando l'ha scritto, se l'ha scritto quando esistevano questi controlli. Dopodiché Musk, Vance e Trump ci hanno spiegato e hanno imposto che io posso dire quello che voglio perché questa è la libertà. E non è vero, è falso.
Ciao Romano, grazie.
Io ringrazio voi, buona giornata.
Ciao. Luigi.
Buongiorno, eccomi qua. Buongiorno.
Di dove
sono? Sono Luigi da Bergamo. Mm-hmm. Bergamo, meglio un paese sul lago di Iseo, che è il posto più bello del mondo.
Qual è?
Costa Volpino.
Ed è il nostro Baiguini, arriva da lì.
No,
il nostro
è bravo, Baiguini,
sì?
Arriva da lì, certamente, certo. Abita poco distante da me.
Vai.
No, semplicemente volevo solo segnalarvi questo. Ma intanto credo che questo fatto increscioso sia però il frutto terminale di un odio che i sinistri da troppo tempo stanno inoculando nel nostro mondo.
I sinistri, ha detto, scusi.
Ho detto sinistri, sì.
Cioè nel senso come persone sinistre?
No, come le persone di sinistra.
Cioè, il signore, quelli di destra non hanno mai detto nulla di
violento. I destri, i sinistri.
Le ho citato così. Poco fa il titolo di Libero di oggi. Come
abbia pazienza però, perché se lei mi parla sopra... Prego. Allora, sto dicendo che questo è quello che penso io, visto che mi pare che la libertà la stiate sostanzialmente valorizzando, per cui questa roba qua non può essere. Allora faccio una proposta un po': se questo signore o signora, non so chi sia, ma quando verrà sicuramente individuato, ma possiamo metterlo sulla strada e magari con qualcosa davanti o dietro, un palo di ferro che lo tenga fermo?
No, vabbè,
ma questo qui è la Santa Inquisizione.
Ma guardi, la informo, questo è un linguaggio di odio, eh.
Infatti
lei sta usando un linguaggio di
che
odio.
Noi censuriamo a differenza delle
piattaforme. Assolutamente, prendiamo le distanze e rifiutiamo totalmente. Un palo che vada in galera. Io spero che vada in galera, ma quello che lei sta dicendo, no, si ferma un attimo, non è che le parlo troppo sopra, lei sta zitto adesso. Perché quello che sta dicendo è un reato. È un reato. E spero che qualcuno la identifichi e gliela faccia pagare. Buona domenica.
Mi dispiace che la mettiate così.
No, buona domenica. La mettiamo così, però è oggettivamente.
Non
insomma,
è questo il mio obiettivo.
È un linguaggio molto brutto e sono dei contenuti molto gravi e noi non li possiamo veicolare.
Certo.
Grazie.
Solo per individuare la persona.
E la individuiamo in un altro modo, dai, su.
Dobbiamo andare oltre. Allora, 0225.
Il palo da parte. Sì.
È la Santa Inquisizione, troppo. Un bel focherello, capito? Come il 1200.
0225 1515. Fabrizio. Buongiorno, Fabrizio.
Sì, buongiorno, sono Fabrizio, chiamo da Lecce.
Prego.
Io volevo intervenire in merito alla questione, dicendo innanzitutto che ho 44 anni e da bel po' di tempo noto che si sia abbassato proprio il livello proprio culturale dal punto di vista della nostra classe politica. Cioè io sono di Lecce, abitando vicino a Maglie, mi chiedo come siamo passati dai vari Moro, Berlinguer eccetera a questa classe politica che è...
Moro l'hanno ucciso, si ricorda?
Sì, Moro l'hanno ucciso eccetera, però quello che io noto è che negli anni si è abbassata sempre di più l'asticella e secondo me adesso si è semplicemente stanno tirando le somme di un modo di esprimersi, dando sempre la colpa, non è mia, salgo sul vetto vado a vincere e io arrivo dopo, quindi la colpa è sempre dell'altro. Vado a parlare in TV e sono di un colore e vado ad accusare l'altro.
Sì. E questo diciamo quindi, però rientra anche nella dialettica, c'è sempre stato, è sempre stato così.
Quindi anche quello che è successo anche nelle università, io che l'ho vissuto eccetera, negli anni come se qualcuno si fosse convinto del fatto che io posso dire quello che voglio perché tanto, io posso fare quello che voglio perché tanto eccetera eccetera. Anche perché
è il senso di impunità di cui parlavamo prima, no? Il senso di impunità,
Impunità eccetera, cose che invece in altri paesi nel momento in cui resistono ancora determinati paletti ci ragiona un po' meglio perché nel
quali
momento
tipo,
in cui
sono
tipo,
questi paesi, quali sono
non, paesi? Non citarmi la Cina che vieta addirittura esatto, lì hanno risolto il problema alla radice,
però,
non vuoi andare neanche su Google
però io sono del sud, no? Io per esempio mi occupo di turismo, lo vedo anche nelle cavolate, cioè nel senso una persona che arriva subisce la multa alla macchina ma io non sai lei chi sono io, cioè come se cercassimo sempre questa giustificazione per tutto, per dire ma
questo è un atteggiamento che abbiamo sempre avuto con i social, non c'entra niente secondo me.
Perché poi si creano i leoni da tastiera che io scrivo quello che voglio, certo, eccetera. Io questa cosa
però mi spieghi, a parte il senso di impunità di cui parlavamo, però il senso di uno che si sveglia, tu puoi anche, cioè, a me non sta simpatica la Meloni, mi sveglio stamattina, sto facendo un esempio, dico mi sveglio questa mattina e faccio un post in cui le auguro una roba bruttissima, certo. Ma perché? Cioè capite che non c'è magari un discorso, intervengo in una discussione aperta magari da un post, da una notizia politica, intervengo e dico una cosa brutta. Qui io mi sono alzato e ho scritto così, senza nessuna motivazione.
Questa cosa che questo è molto grave.
Capito, ma questo che dico, ma da dove arriva
cosa,
un pensiero così?
Che ci... Scusate,
come se negli anni fosse crollata la contezza del fatto che, cioè anche lo vedo anche nelle famiglie, no? Cioè a scuola, perché io poi sono un insegnante precario del sostegno, eccetera. Ma anche lì io vedo anche ragazzini che, cioè, dico, scusami, ma ti sei reso conto di cosa stai dicendo o no?
Cioè, le parole non hanno più un peso, questo è.
Sì, non
Andrea.
Hanno più un senso, perché nel momento in cui io dico...
Sì, sì, no, ma è chiarissimo, è chiarissimo il punto. Cioè, non pesano.
Le parole
più
non hanno un senso nel momento in cui...
Non hanno un peso, non hanno un peso.
Andrea, scusami, fammi sentire Andrea, perché però se no non
le
riusciamo...
Le parole sono pietre. Io penso che sarebbe interessante, anzi, se riuscissimo... Non è il mio compito in questa trasmissione, ma riuscissimo a mettere un disco di Giorgio Gaber del 74, quindi di un'era glaciale fa, quando parlava di si può o non si può, la destra, la sinistra, quasi quasi mi faccio uno shampoo. E guardate che sono profetiche addirittura, di quanto poi... è avvenuto nel corso di questi anni con l'abbassamento della, come diceva prima il nostro ascoltatore, dell'asticella.
C'è un messaggio che è arrivato che poi secondo me fa alla fine poi il buon senso, dice: vedo che scrivono, perché vi sta seguendo la trasmissione e vede i commenti, no? Vedo che scrivono quelli di sinistra che è un problema della destra e quelli della destra che è un problema della sinistra. C'ha ragione.
È lo scaricabarile.
Siamo ancora legati a questa distinzione epocale fra destra e sinistra.
Appunto.
Cioè nel momento in cui il mondo va contro le ideologie, no? Ormai non ci sono più.
Beh, insomma, adesso voglio dire, negli Stati Uniti hanno preso a Mosca hanno preso una bella.
Sì, però voglio dire, non abbiamo più. Non c'è più il muro di Berlino.
Non c'è, sono le ideologie del Novecento.
Certamente.
Grazie Fabrizio. Allora andiamo da Raffaella. Buongiorno Raffaella. Raffaella, no. Ci sei? Ci senti?
È in auto probabilmente con qualche o il Bluetooth o qualche viva voce.
Come
e non
sapete?
Si
è in un posto.
Ma no, si sente.
Non lo so, perché Barbara riesce a sentire dal tenore.
No, ma perché si sente, scusami, tra un po' sentiamo anche il navigatore.
Adesso forse.
La sentiamo?
Sì, scusate, mi avevo abbassato.
Prego,
la
prego. Dici tutte
perché
ste
sei in macchina.
Mi fanno aspettare mezz'ora.
Sì,
vai.
Sono in macchina. Ti
è?
Sono in macchina.
Ti è in macchina davvero? Ti è?
Vai.
Oh. Sono in macchina, hai indovinato. Allora, ciao, mi chiamo Raffaella, chiamo dalle Marche, provincia di Ancona, e sono logopedista. E quindi volevo intervenire su questa questione del linguaggio, che per me è importantissima perché fa parte del mio lavoro. E innanzitutto volevo intervenire sul fatto della coerenza, nel senso che sì, è vero che i social sono il nostro spazio privato, però secondo me ci deve essere una coerenza tra quello che noi scriviamo e diciamo e quello che siamo. Nel senso che, ma in tutti i mestieri, io non penso che anche, è vero questo signore, se è vero che ha scritto lui che è un educatore, ma facesse anche un altro mestiere, io non penso che un linguaggio d'odio sia comunque consono.
Comunque un reato, a prescindere da qualsiasi
sì,
cosa.
Sì, a prescindere dal reato, sì è vero, non sto parlando di reato, ma comunque, e poi... Io quello che a me preoccupa e che vedo, come vedete voi, tutti i giorni, è che il linguaggio forma il nostro pensiero, il nostro senso del mondo. Quindi questa deriva, no, violenta, maleducata, poco rispettosa, comunque ci dà il senso di queste persone. Cioè, non è che è solo quello che ha scritto sui social, non è solo quello che ha scritto sui social, perché appunto il linguaggio forma il nostro pensiero poi forma le nostre azioni. Cioè, non lo dico io, dice la neuroscienza.
Sì, no, ma è chiaro che sia così. Cioè, ti qualifica in qualche modo, no? Qui vuoi arrivare.
No, più che ti qualifica, davvero
sì,
dice chi sei.
Forma il tuo modo di pensare, quindi andrai avanti a pensare, a esprimerti in quel modo, diventerai quella roba lì.
Sì, allora, stiamo dando la colpa ai social. Io ho l'impressione che se si tratta di...
Scusami
un attimo. Se si tratta di un professore, se tanto mi dà tanto, questo professore qualcosa di questo tipo l'avrà detto anche di fronte ai suoi studenti. Perché se l'odio è tanto nei confronti di chi governa, quindi nei confronti del Presidente del Consiglio, probabilmente si sarà espresso, se non utilizzando questa, diciamo, questo paragone, si sarà espresso così altre n volte anche dal vivo, credo.
E ti dirò di più, caro Enrico. Mi piacerebbe sapere che cosa dicono i suoi colleghi, esatto, le sue colleghe.
Infatti. O se, i genitori.
Se ci un collega di questo professore che ci chiama e dice: guardate, strano, incredibile, sono rimasto scioccato perché lo conosco, una persona per benissimo.
Li chiameranno in tribunale. Se nel caso in cui ipotizzi tu la difesa, e se no in quell'altro caso la paura.
Prego. Raffaella.
Appunto, dicevo, non c'è, nel senso, dov'è la coerenza? Cioè, a me alcuni miei colleghi mi dicono: perché tu accetti i genitori dei tuoi pazienti sui social come amici? Perché a me non cambia, nel senso che quello che vedono in ambulatorio è quello che io faccio sui social.
Sì, sì, certo, cioè, poi insomma non in tutti i casi può essere così, perché ci sta anche che uno utilizzi i social per esprimere pareri personali nell'ambito della civiltà, magari in cattedra
prima,
non lo fa.
Però non lo so, questa cosa non è molto chiara.
Così come anche può essere un dignitosissimo notaio che sui social fa la drag queen, insomma, fa
Davide, un giornalista.
Un linguaggio diverso da quello della stipula, ho capito, ma io non sto mica stipulando.
Allora, mettiamo Robbie Williams, dai, poi torniamo.
Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it?
Yes, you can.
I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body.
Stop, DJ.
Amici della radiovisione, questo è il momento in cui bisogna, se siete un po' impressionabili, distogliere lo sguardo dal video, perché Robbie Williams si toglie la pelle e diventa tutto scheletro, muscoli, e a meno che voi siete amanti dell'anatomia e della scienza, vi fa un po' impressione. Rock DJ Robbie Williams nella domenica dell'indignato speciale.
Allora, esattamente tra una settimana i referendum, 5 i quesiti, 4 che hanno a che vedere col lavoro, tra poco li sintetizziamo, e uno invece con l'ottenimento della cittadinanza. E si è detto molto, no? Si è parlato molto di questi referendum in chiave, l'argomento non è interessante, non si raggiungerà il quorum. Su questo naturalmente che ne pensate? Allo 02 25 15 15 qualcuno parla di un'eccessiva difficoltà di comprensione, no, di questi
sempre
quesiti, che sono effettivamente, sì, parlano sempre di lavoro, ma sono specifici. E poi sotto i riflettori anche quell'appello al non voto, scelta e strategia adottata dalla maggioranza, cioè che punta sull'astensionismo. Vi aspettiamo in diretta fra poco. Dieci, cinque minuti, seconda ora dell'indignato speciale con voi protagonisti allo 02 25 15 15.
Io vorrei però capire perché i referendum li fanno sempre a inizio estate, quando la gente poi va al mare. Non dite che c'è l'astensionismo, c'è oggettivamente una sovrapposizione di impegni.
Vabbè,
no,
su questo
coincidenze io non credo. Sta di fatto che il prossimo weekend, anche lunedì, si torna alle urne, 5 referendum con lo spettro appunto dell'astensionismo.
Serve il 50% più uno degli aventi diritto. Si riuscirà? Vi aspettiamo.
Successo che dura due secondi, io sto dietro ai conti, mica ai siti d'incontri, qui sono tutti cantanti, tu per chi mi scambi, quanti cuori, finti amori, sui giornali, tutti uguali, sentimenti rovagnati, sotto vuoto, affettati, gli italiani ci credono, ai sogni che si avverano, agli sposi, ai famosi, poi da soli si chiedono cosa.
Stanno sempre meglio di te, da Porto Cervo fino a Saint-Tropez. Ma che bellezza, guarda il cielo, si illumina, magari esplode, che gusto c'è. Siamo tutti cantanti, sì, ma non ci sono canzoni, sì, siamo tutti importanti, sì, dove che sono i coglioni, sì. Non ti fidare dei giornali, che l'Italia è bellissima, guarda che mare, che mare, che mare, che gusto c'è.
Che gusto c'è la nuova canzone di Fabri Fibra insieme a 13 Pietro. Troppe R, mi impappino sempre quando lo dico veloce. Sono le 10.09, buona domenica, è il primo di giugno, la prossima domenica si va a votare. Mi danno ragione, avete mai visto un referendum a dicembre? No.
Ma lo si fa, cioè, ma
si fa apposta?
Sia, sia referendum, tutti gli appuntamenti elettorali, in realtà si sono fatti anche in un periodo autunnale o invernale nella storia della Repubblica Italiana, però si tende a farli a primavera perché in Italia ci sono anche le montagne, ci si posso, dove poi se comincia a nevicare è complicato muoversi e così via, quindi si tende a favorire. Poi sono norme e consuetudini fatte quando una nevicata fermava tutti. Oggi comunque passa su scuola bus e porta i ragazzini a scuola.
Capito?
Non è che
si nevica. Buttano giù il sale nelle strade.
Allora, voi cominciamo da qui. Andrete o non andrete a votare? Andrea?
Ma sai, riflettevo proprio in questi giorni. Ho detto, siccome parleremo sicuramente dei referendum, e sicuramente Enrico mi chiederà ma allora vai o non vai? Beh, allora io con grande franchezza e con sincerità dico che non andrò a votare. So che ad esempio Davide non sarà d'accordo su questa mia scelta, ma c'è una motivazione, attendete, non è che non creda nell'istituzione, nell'istituto referendario, che tra l'altro è iscritto nella nostra Costituzione. È che ho l'impressione che negli ultimi anni molti referendum siano stati poi, al di là del raggiungimento o meno del quorum, che siano stati completamente disattesi poi nella politica. Io mi ricordo alcuni referendum messi in piedi, ricordate che Pannella di solito ne metteva insieme 20-25, insomma, in teoria bisognava stare un'ora in gabina per riuscire a districarsi fra le tante domande. Perché poi c'è chi scrive il quesito referendario, è uno specialista della lingua.
Pensa che c'è scritto nella norma che deve essere comprensibile.
Comprensibile.
Ma è un, cioè, è un contorsionista. Dice,
ma se io voto no o se io voto sì, a volte è il contrario rispetto a quello. Mi pare che uno degli ultimi referendum aveva questa ambiguità di fondo per cui non si capiva se votando no andava in un senso o nell'altro. Per cui, lo so, a me spiace questa mia decisione personale di astenermi, mi dispiace perché no. Poi sei a una certa età, comunque cominci a porti delle domande sulla storia di questo paese, sulle elezioni, eccetera. Mi ricordo quando Bettino Craxi disse andate tutti al mare, insomma, no? Che era una richiesta perentoria. Ecco, poi vinse invece il referendum che aveva impostato Segni ed era relativo al sistema elettorale, siamo ancora a parlare del sistema elettorale.
Quindi tu non andrai, per chiarire, i quesiti sono di tipo abrogativo, quindi in questo caso, certo, appunto, come si diceva, votando sì si sceglie di cancellare parte dei testi di legge interessati, quindi modificandoli, votando no si lasciano le cose come stanno. Davide, tu andrai a votare?
Io andrò a votare sicuramente, voterò 4 no ai referendum sul lavoro sintetico,
che è una delle voci più importanti, perché ricordiamo sono referendum incentrati su lavoro, precariato, sicurezza del lavoro e immigrazione. Infatti a volerlo sono stati fortemente
anche se,
i sindacati,
esatto, cioè i sindacati no, perché per esempio la CISL e la CGIL, è stata la CGIL di Landini a volerli, e purtroppo i titoli però sono largamente ingannevoli, questo è il punto, cioè nel senso che il guaio del quesito referendario è che bisogna approfondirlo uno a uno, perché se uno dice tu sei favorevole o contrario al precariato, tu sei favorevole o contrario ai morti sul lavoro, e chi è che è favorevole ai morti sul lavoro? Scusate, ma che è una domanda questa? Allora esattamente tu cosa mi stai domandando? Ecco, quindi bisogna quesito per quesito approfondire la cosa. Non si può non rilevare che a una settimana dal voto questo lavoro non lo ha fatto nessuno. Cioè adesso, cioè, nessuno, poi è sempre sulla ragione, abbiamo fatto uno per uno l'approfondimento. Adesso il Corriere della Sera si sta dedicando un po' a questo lavoro.
Noi da domani.
Esatto, noi da domani, la RTL da domani, che poi si tratta di chiarire, non è che prendere posizioni, cioè, ma di che cosa esattamente mi stai domandando? E non l'ho fatto neanche chi l'ha convocato il referendum, perché se voi andate nel sito della CGIL e cercate la versione sintetica, perché poi se non lo si legge tutta la legge, la versione sintetica, cioè nei fatti che succede se io voto come voi chiedete, ci sono cioè riassunto in tre parole che sono largamente fuorvianti, mi assumo la responsabilità di quello che dico, cioè, se non addirittura totalmente falsificanti, come per esempio morti sul lavoro. Oh, ma che sul serio esiste una legge che se abrogo quella spariscono i morti sul lavoro? Ecco, questo a una settimana dal voto, perché gran parte del dibattito si è concentrata su andare a votare o meno. Io ripeto, andrò a votare, però non si può non osservare che nel mondo in cui oggi le firme si possono raccogliere in digitale, cioè Andrea Pamparana può firmare la mia richiesta di referendum standosene a casa dal computer, mentre prima bisognava andare in posto con l'autentica della firma, eccetera, le norme relative alla convocazione dei referendum vanno riviste, perché se qui veramente chiunque può finire col convocare un referendum. Poi c'è la norma relativa al quesito, che teoricamente dovrebbe essere chiaro a chiunque leggendo il quesito. Purtroppo, facendo delle norme abrogative su delle leggi che sono scritte, quanto previsto da questo articolo è visto alla luce di quanto previsto il DPR.
Se vuoi, posso leggertene uno?
È finita, cioè non lo capisce nessuno.
Uno, sono sul sito del Ministero dell'Interno, è tipo 10 righe di quesito. L'unico, forse veramente chiaro a livello proprio anche visivo, è quello che ha a che fare con i tempi di residenza per
l'immigrazione.
Esatto, perché li vedi da 10 a 5 e capisci di cosa stiamo parlando.
Su quello, scusami.
Però per esempio a Barbara, visto che a te è sembrato quello chiaro, mi spieghi, essendo solo abrogativo, come si fa a passare da 10 a 5?
Devo scrivere no, perché è abrogativo,
no,
quindi devo scrivere
quello
il contrario.
Che devi scrivere tu. Se il referendum può solo cancellare, è solo abrogativo.
Esatto, non puoi decidere, mi stai dicendo questo.
Allora, come è possibile passare da 10 a 5? Ti do la risposta. Perché la legge già prevede la possibilità di farlo in 5. Tu cancelli la parte 10 e ti rimane solo la 5. Però lo devi dire alla gente, dai.
E su quello sei d'accordo? Ti ho detto 4 no sul lavoro, e su quello?
Quello trovo sbagliato, che chi fa il parlamentare convochi referendum. Io ti ho eletto parlamentare, anche se non ti ho votato, ma insomma, come collettività.
No, non c'è.
Abbiamo eletto parlamentare? Questi sono quelli di Più Europa, che stanno a sinistra. C'è un consenso di Forza Italia, ne ha parlato Tajani. Ma tu, convocando un referendum di questo tipo, oltre a farmi vedere, a voler stabilire che l'85% degli italiani, del 35% che va a votare, la pensa come te, congratulazioni vivissime, ma tu la vuoi cambiare la legge, sì o no? Perché se la vuoi cambiare, cerchi un accordo in Parlamento, se no fai propaganda. Quindi effettivamente non lo so nemmeno io.
Quindi tu dici questa è propaganda. Andiamo poi al telefono da Rosa, vi devo leggere questo perché è uno scioglilingua. Esclusione delle responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore, del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. Due punti, abrogazione.
Questo è ovviamente incomprensibile.
A pelle figlio d'Apollo.
Sui morti del lavoro, se volete ve l'ho decritto velocemente. Se io sono una ditta che mi occupo di elettricità, però dove abbiamo preso un appalto c'è un problema idraulico. Allora a questo punto chiamo una ditta di idraulici, questa parte del lavoro la fate voi per favore, perché vi pago, facciamo un contratto, eccetera, eccetera. Se qualcuno muore lavorando affogato dall'idraulica, cioè quella è il mestiere vostro, io che devo fare, cioè io mi occupo di elettricità, non c'entro niente, non ho nessuna responsabilità, la responsabilità è della ditta che. Ma se quello muore scivolando su una buccia di banana, che non c'entra niente né con l'elettricità né con l'idraulica, la responsabilità di quello che è del morto ricade solamente sulla ditta che ce l'ha mandato e che non ha provveduto a togliere la buccia, oppure ricade anche sull'appaltatore che il giorno manco c'era, stava da un'altra parte perché aveva sospeso i lavori elettrici per fare quelli di idraulica? In tutti e due i casi, poi ognuno la pensi come vuole, in tutti e due i casi non è che si tratta di evitare il morto sul lavoro, ma di stabilire quanto paga chi paga. Tutto qua.
Rosa, buongiorno.
Buongiorno, vi ho ascoltato, buona giornata.
Buona giornata.
Da dove, Rosa?
Seguo, da Forlì.
Prego.
Romagna. Forlì. Allora, sì, io sono sempre andata a votare, sempre. E questa volta invece sono come Andrea. scusi che dico Andrea come se fossero amici. Il discorso è questo.
La signora fa delle ottime tagliatelle, ce l'ho detto già una volta.
No, io faccio parte di quelle che non è capace a fare la sfoglia.
Ah, okay.
Do dell'attività a chi la vende.
Certo, appalto anche qui. Prego.
sì. Bisogna dare un po' movimento al commercio. No, il discorso è questo. Mi chiedo, ma per quale motivo hanno messo la cittadinanza insieme al lavoro? Ma sono due cose distinte e questo è il bluff. E allora io
scusi se la interrompo, signora, lì degli appuntamenti referendari, a parte quello iniziale, storico del divorzio, ma ne abbiamo fatti tanti con argomenti più diversi.
Sì, però
in qualche caso ci sono stati anche degli effetti trascinamento, senso che argomenti diversi, quello più gettonato trascinava anche l'altro, ma insomma comunque di fatto gli argomenti diversi sono normali.
Giacalone, lo so che lei trova sempre la risposta a tutte le domande. Però il discorso è questo. Io non ci vado proprio per questo motivo qui, perché basta inserire la politica col lavoro. Il lavoro sono cose una cosa, la politica è un'altra.
Cioè, perdonami Rosa, abbiamo la possibilità di esprimere la nostra opinione. Che te frega l'abbinamento? Non so come dire.
No, invece me ne frega, perché? Io guardo sempre, perché io li divido le cose.
Ok, tu puoi anche dividere, ma hai la possibilità di dire la tua, tu tieni a questo argomento e te la mischiano con altre cose, che te frega, là sulle schede che non ti interessano, le annulli e voti su quello che ti sta a cuore.
Barbara, scusi, il discorso è questo, che come ha detto il vostro collega, hanno fatto troppo miscuglio e non c'è chiarezza da nessuna parte.
Ok.
Da nessuna parte.
Bene.
E quindi io questa volta, nonna di tre nipoti che sono i miei amori, questa volta mi dispiace, ma non ci vado. A parte che io Landini, guardi, quando lo sento dico, ma come si fa a proteggere?
Landini,
lì sono simpatia, antipatia, pelle.
Non è antipatia, è proprio il contenuto che non c'è.
Okay. Contenuto. Grazie Rosa, grazie mille. Grazie mille per averci raccontato le ragioni del non voto in questo caso, ok? Grazie.
Ma è vicino, in mezz'ora arriviamo. Ma buona dove? Giornata.
Dove Rosa? Non ho capito.
Dove?
Sono di Forlì, andare a Cervia e Milano Marittima ci metto
per andare al mare.
Perché va al mare. Okay. Andate al mare, no, di vecchia.
Quindi andiamo al mare, è vero, parlo d'estate, il referendum avrà un po' di problemi.
Vedi, crei delle questioni, Barbara, è tutta colpa tua.
Ma no, scusatemi,
andiamo da Antonella.
Coincidenze? Io non credo. Antonella!
Sì, salve, buongiorno, chiamo da Strangolegalli e sono intervenuta anche altre volte molto felicemente. Allora,
prego.
Io sono, lo dico chiaramente, di destra e non apprezzo che la mia parte politica ha suggerito di non andare a votare, perché è un mio diritto, assolutamente un mio diritto, poi posso votare anche sbagliato, però io ho conquistato un diritto, mia nonna ha conquistato un diritto e come ho dei doveri ho anche dei diritti. Ho visto recentemente il film della Cortellesi, ho pianto di gioia e quindi posso anche votare sbagliato, magari non.
Però vado. Però il centrodestra dice, per rispondere a questa cosa, poiché il referendum in questo caso è fondato sulla necessità di arrivare al 50% più uno degli aventi diritto, altrimenti è inutile, cioè non serve a nulla, non sposta di un centimetro la situazione.
Cioè non è valido.
Appunto, il non voto è un segnale importante permette o non permette di arrivare a questa soglia.
Sì, però allora andiamo a votare e diciamo di no. Qual è il problema? Allora spingiamo per andare a votare.
Il problema è questo, signora. La differenza è questa. Allora, ho detto prima che io andrò a votare, quindi sono sempre andato a votare e spero di continuare. Però la differenza qual è? Che se io il voto è un diritto. Se io mi astengo, cioè rinuncio a un mio diritto a votare alle elezioni politiche, o per il sindaco, o quello che vuole fare a lei, non cambia niente. Cioè io rinuncio al mio diritto, ma il risultato è comunque valido senza di me, punto. Invece i referendum abrogativi, al contrario dei referendum costituzionali, hanno il quorum, quindi l'astensione è già di suo in qualche modo una scelta, perché punta a un risultato. Il risultato è quello di invalidare l'altro risultato, cioè quello del referendum. Nella storia del referendum, che in Italia comunque comincia nel 1974, perché prima, e nella storia del referendum, a turno tutti, Pannella compreso, hanno fatto la chiamata non voto. Tutti, tutti, a turno, a seconda dei diversi temi, hanno cercato di... E la cosa bella è che a turno, senza memoria alcuna, quelli che volevano che ci fosse il quorum rimproveravano a quelli che chiamavano l'astensione dicendo: voi siete per la violazione della Costituzione. Dice: guarda che la volta scorsa l'hai fatto tu uguale. Perché? Perché nel caso del referendum il non voto ha una conseguenza, mentre nel caso delle elezioni politiche o amministrative il non voto non ha nessuna conseguenza, tutto qua.
E su questo posso essere perfettamente d'accordo, non conosco tutte le regole, quindi lei mi insegna, che è una opportunità che io ho. Però siccome questi signori ce li abbiamo mandati noi, io li ho votati, ho votato destra, mi dà anche un po' fastidio assolutamente che mi dicano di andare al mare.
È un fastidio che io condivido per intero, l'ho condiviso a turno con tutti quelli che hanno chiamato l'astensione, l'ho
esatto,
sempre
anche perché
trovato
poi
fastidioso.
Ci si lamenta, io conosco tanta gente che non va a votare, ci si lamenta di questo o di quel governo. Certo. No, io mi lamento del governo che ho votato, ci sono delle cose che assolutamente non mi piacciono. Ci sono delle cose per cui andrei a votare anche ora, in questo momento, a confermare diciamo il mio voto. Però posso lamentarmi, posso come dire avere la mia piccola voce, la mia parola,
anche per mettere
ho espresso,
no.
Ho espresso un giudizio, tutto qua. Ripeto, il film della Cortellesi, spero che abbia insegnato a tante persone, anche uomini che hanno avuto sempre questo diritto. Noi siamo state sempre relegate come serie B, eccetera, eccetera, quando siamo normalmente le colonne portanti delle famiglie per tanti aspetti.
Questa è un'altra linea diretta, mi verrebbe da dire, Antonella, sai che io starei ore a parlare di questo.
A giudicare poi dalle europee, che erano le elezioni immediatamente successive all'uscita del film, non proprio.
Senta, poi volevo esprimere un parere
velocissima, vai.
Ricordando a tutti che il suffragio universale senza distinzione di sesso ha a che vedere con la vittoria sul fascismo, perché in Italia fino
assolutamente
il fascismo non si è mai votato, quindi il problema si è risolto. L'Italia prefascista c'era il suffragio universale maschile, mentre prima ancora avevamo il suffragio maschile per censo. Solo dopo la caduta del fascismo, con l'Assemblea Costituente, è cascato, è diventato suffragio universale, una conquista epocale di civiltà.
E ce la dobbiamo mantenere questa cosa.
Che dimentichiamo troppo spesso, signora, lei ha perfettamente ragione.
Vai al volo. Senta, però, 30
volevo
secondi.
Volevo esprimere solo un concetto per quanto riguarda la precedente...
Vai, dillo.
Sì, allora, io non faccio del male agli altri perché gli altri non vogliono che facciano del male a me. C'è un principio basilare. Allora io non vado a rigare la macchina di uno che mi è antipatico perché non voglio che righi la mia. Se si corre a ragionarsi e non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, tante parole non uscirebbero.
Come sei ecumenica, come sei brava, Antonella, grazie.
Grazie, buona domenica a tutti.
Ciao anche a te, sono un po' d'ondario anche con questo buona domenica.
Allora Michele.
Buongiorno a tutti. Allora, vi passo Simone, mio figlio, perché vuole dirvi una cosa, insomma, due cose, vai.
Buongiorno. Allora, io sono un ragazzo di 19 anni, sì. E posso dire la verità, mi sento un po', tra virgolette, rattristito dal sentire che in radio ci sia il parere.
Il parere? No, proprio adesso. Scusami, non abbiamo sentito il parere.
Aprire una discussione.
Aprire
una discussione sul fatto di andare.
Aspetta un secondo solo, scusami.
Dovete togliere il viva voce, forse è quello che la regia sta cercando di dirvi, perché vi sentiamo male, il segnale va e viene. Passa il telefono a Simone.
Dicevo,
bravo.
Prego,
vai.
Simone, vai.
Dicevo che mi sentivo rattristito sul adesso fatto di aprire una discussione sul votare o meno su questo referendum, perché cioè, dalla scuola mi è stato inculcato, studiando diritto, che abbiamo un diritto di voto. Sì. È fondamentale andare a votare perché anche nel dopo voto, non tra virgolette, siamo persone vuote se dopo critichiamo una politica che è salita o meno.
Sì.
Quindi è meglio andare a votare, esprimere il proprio voto, che è una semplice X che può essere sul sì o sul
però
no.
Però non dobbiamo farci scegliere da chi farci rappresentare in questo caso, no?
Non dobbiamo...
No, dico, non dobbiamo scegliere da chi farci rappresentare.
Non sono elezioni politiche. Esatto. Non sono
questo
elezioni
è un referendum
politiche
diverso.
Comunali, ed è, vorrei precisare, siccome qualcuno ha scritto, no, ah, ecco, vergogna, trionfante ha detto che non va a votare. No, nessun trionfo, anzi, ho detto quanto mi dispiace questo fatto, ma è una scelta, ma ecco, il nostro giovane amico ha detto una cosa fondamentale, che si tratta di un diritto,
certo,
non di un dovere.
Non è un dovere, era
ma io invece considero doveroso il fatto di andare a votare alle elezioni, certo, politiche, certo, di qualsiasi natura.
Non sei, no, in grande compagnia.
Senti Enrico, mi fai dire una cosa, così divento antipatico, fino in fondo,
vai, bravo,
c'ho già
impegnati,
la vocazione. Io la penso come lei, gentile amico, sono per andare a votare, però voglio dire, sarà il tema di un'altra linea diretta. A scuola si impara, quelli che sono in cattedra insegnano, non si inculca. E in quanto si è rattristati e non rattristiti, se lei studia diritto e siamo a questo livello, lei deve protestare vibratamente alla scuola che frequenta perché non è all'altezza di renderla, metterla nelle condizioni di parlare in italiano. E purtroppo è così.
Simone,
vabbè, buona giornata.
No, Simone, dai, stai con noi, rispondi. No. Cioè, voglio dire, è un dibattito, non è che
è un dibattito. Vabbè, non si preoccupi, veramente. Dopo non queste parole.
Non vuoi rispondere.
Buona giornata.
Lei fa bene, perché questo è l'Italia in cui si deve promuovere tutti, nessuno si assume nessuna responsabilità. Il professore non c'ha voglia di mettersi in gioco e di dover insegnare qualcosa a qualcuno e i ragazzi se ne vanno col diploma che non contiene niente. Ma è una roba gravissima, è una cosa pesante, una cosa che impoverisce il mondo in cui viviamo. Sì. Altro che capire. Poi i quesiti del referendum sono scritti da degli analfabeti che credono di essere giuristi. Questa è la regola che
Simone,
non ci si capisce
ovviamente
niente.
Simone, non è riferito a te, è un discorso generale, però ha detto è d'accordo con te sul fatto che a votare ci si debba andare, certo, referendum o elezioni politiche. Allora, che ne pensi tu di questi referendum nel merito, visto che insomma, vai a votare convintamente, questo ti fa onore e ti sarà informato, ovviamente avrai un'idea di cosa votare, non so se
sì,
vuoi dirlo.
Io ero tra virgolette contrario al questione che avete aperto sulla
leva quella falso. Leva quella, l'abbiamo chiarita, ma tu che pensi di questi
sui
referendum,
quattro quesiti,
sui quesiti
del lavoro e
quesiti,
quello dell'immigrazione?
Sulla questione dell'infortunio sul lavoro sono del parere del sì, sul restante voto no.
Ecco, la cittadinanza, no, ad esempio, che è una questione che riguarda, no, anche molti coetanei.
Sì.
Qual è il tuo punto di vista?
Allora, più precisamente vogliono diminuire il periodo di, cioè, sì, da 5 anni, ok?
Da 10 a 5.
Da 10 a 5, però se lo diminuiscono lo stesso più o meno, cioè attualmente sono 10 ma durano sempre di più.
10 più IVA,
quindi,
perché poi ci sono i tempi,
esatto,
no, per l'ottenimento, no, la burocrazia. Quindi
semplificare i tempi sarebbe ridurli a 10 praticamente, quindi modificare parzialmente il tempo, perché
comunque calerebbero gli anni, no, di residenza.
Sì, sicuramente dimezzerebbero.
Il problema secondo me dovrebbe essere che la cittadinanza dovrebbe essere data più a persone che permettono al nostro paese di andare avanti con merito, rispetto a generalizzare troppo questa cosa. Ci sono persone anche No, lo so, sto andando più nello specifico, cioè ci sono persone che parlando sportivamente portano la nostra nazione avanti ma non possono
rappresentare. Ma che fai, dai la cittadinanza, scegli tu sì o tu no? Già poi ci sono altri requisiti, no, che sono, esatto, la conoscenza della lingua italiana, quelli non cambiano, avere un reddito, no,
sembra,
aver avuto un
mi
reddito.
Mi sembra che alcune persone hanno piene capacità di parlare in italiano, ma non possono mantenere, cioè non possono avere la...
Lo so, però in questa cosa non rientra nel referendum.
No, lo so.
Quindi tu sei d'accordo di abbassare da 10 a 5?
Sì.
Ok, sei d'accordo. Ok, era questo. Poi
grazie.
I parametri, poi chi merita più di altri, questo non è nel referendum, perché pensa se avessero fatto un referendum su quali potrebbero essere i parametri per avere, cioè, un papiello così.
Grazie, Simone. Ciao. Qui i diciannovenni non chiamano perché alle, prima delle 11 dormono, pare. Quando noi li cerchiamo, dicono no, dormo, noi dormiamo, non so
no,
cosa dire.
I
quindi
giovani
grazie,
ascoltano
grazie,
l'indignato,
no? Grazie.
Si indignano con noi,
Ma
piccoli
detto. Io ogni tanto
crescono.
Dico, ma perché non chiamiamo? No, perché dormo. Invece no, il nostro amico ci dice il contrario. Ciao Simone, grazie.
Torniamo tra poco con voi in diretta 02 25 15 15.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, già. Il freddo quando arriva poi va via. Il tempo di inventarsi un'altra diavoleria. Già, sembrava la fine del mondo, ma sono qua. E non c'è niente che non va, non c'è niente da cambiare. Col cuore che batte più forte, la vita che va e non va. Al diavolo non si vende, si regala. Con l'anima che si pente, metà e metà. Con l'animo sole, con la rabbia nel cuore, con l'odio, l'amore, in quattro parole. Io sono ancora qua. Già, ormai io sono vaccinato, sai, ci vuole fantasia. E allora che si fa? Già, riprenditi la vita che vuoi tu. Io resto sempre in bilico, più o meno su per giù. Più giù, più su, più giù, più su. Più su, più giù, più su, più giù, più su, più giù, più su. Col cuore che batte più forte, la vita che va e non va, con quello che non si prende, con quello che non si dà, poi l'anima che si arrende alla malinconia, poi piango, poi rido, poi non mi decido. Cosa succederà col cuore che batte più forte? La lotta sta passando, al diavolo non si vende. Io sono ancora qua.
Vasco Rossi, ieri sera in concerto a Torino, replica anche questa. Abbiamo fatto la linea diretta dedicata alla musica e ai concerti, partendo dal grande evento di Radio Z, RTL 102.5, il Future Hits Live, questa sera alle 21, in diretta dalla Forio Italico.
Eh sì,
di Roma.
Con la diretta di TikTok già in corso, vedevo proprio in questi istanti fuori onda per vivere anche, no, tutto quello che è il backstage di questo evento, che effettivamente aprirà.
È già arrivato, Tony F.
Arriverà dopo per le prove, però insomma, non ti preoccupare,
arriva?
Che arriva, non ti preoccupare, poi mandiamo la scaletta in anteprima. Allora andiamo da Alessandro al telefono 02 25 15 15. Ciao Alessandro, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti, buongiorno.
Buongiorno. Da dove?
Da Varese.
Prego.
Buongiorno, io penso di non andare a votare. Mm-hmm. per una semplice questione. Allora, io ho 36 anni e cioè ormai 18 anni che ho la tessera elettorale.
Okay.
Ogni volta che vediamo la pubblicità di andare a votare c'è scritto votare è un diritto, è un dovere civico. Mm-hmm. Ok?
Per me, sì, quella è la pubblicità di Mediaset, se non sbaglio. Giusto,
no, quella è anche la legge,
quella istituzionale.
Sì, no, però dico nella, a impostarla così mi pare che sia la pubblicità di me.
No, certo. Solamente che io vedo da che voto, diciamo, il governo non ha mai preso in carico quello che dicevano in campagna elettorale. Per me non hanno mai fatto quello che loro dicevano.
Ma ora, questi sono referendum,
però è un'altra cosa.
Sono
no, appunto metteranno in atto, cioè se va al 51% metteranno in atto quello che noi vogliamo,
e quello per forza, anche perché non tocca al governo farlo. Cioè il referendum abrogativo, la legge stabilisce che deve essere immediatamente esecutivo, nel senso che non è che nessuno deve fare niente, semplicemente è abrogata quella parte lì, tant'è vero che non si può chiedere referendum abrogativo per norme che la cui mancanza renderebbe impossibile vivere. Cioè se lei abroga il codice della strada, dice, come si fa a guidare? Non si può. Però se abroga una parte, quello è, non deve, il governo non deve muovere un dito, va così, punto.
Ok, no, perché poi avete letto anche diciamo dove c'è scritto nella scheda che cosa si vuole, cosa non si vuole, nel senso è scritto in modo che va bene, uno di 30 anni si informa su internet, ma uno di 50-60 magari non sa che cosa legge.
No, anche c'è un altro aspetto, cioè, siccome la chiamata è istituzionale, no? Tu mi chiami. Non è che io devo informarmi su internet e poi vai a sapere quale fonte, è che proprio quello che leggo sulla scheda deve essere comprensibile.
Esatto.
questo purtroppo non è così da molti referendum da questa parte. Tra l'altro vi segnalo una cosa, Andrea, tu appunto che dici che non vai a votare, una cosa simpatica che ha trovato il professore Michele Ainis,
sì,
costituzionalista, che diciamo, noi abbiamo una quantità di legge talmente vasta che nessuno può pensare di conoscerle tutte. Ebbene, c'è una legge che non è mai stata abrogata che stabilisce che per il pubblico ufficiale, presidente del Senato per esempio, che invita a non votare, c'è una pena da 3-6 anni di reclusione. Cioè,
questo è
il bello del sommarsi delle norme, che a un certo punto non ci capisci più niente.
Articolo 98.
Ma mettete ad esempio Lucio, esatto, da Bari, mi pare di ricordare che spesso ci scrive con piacere, dice: mi piacerebbe una norma che imponga il pagamento di tutte le spese sostenute per il referendum in caso di mancato quorum. Ma Lucio, secondo lei chi paga? Perché spesso noi pensiamo dovremmo pagare, dovrebbero fargliela pagare, ma che vuol dire? Sempre paghiamo noi cittadini, lo Stato è mantenuto
certo,
dai cittadini.
Ma chi paghi sempre con questo?
Ma forse lui dice facciamolo pagare alla CGIL.
No, vabbè, quello è un diritto. Ma di confusione ce ne sono tante. Infatti un ascoltatore ci scrive, replicando a quello che ho detto io, cioè che non c'è bisogno di muovere un dito. Allora perché esiste ancora il Ministero dell'Agricoltura e l'acqua privatizzata? Allora, prima di tutto perché l'acqua privatizzata non c'è, non è esistita, c'è stato un referendum quando già questo non c'era e comunque si è proibito l'accesso. Per il resto tutti i gestori dell'acqua in Italia taluni sono dei soggetti di diritto privato, ma tutti posseduti dall'ente locale, certo, o comunque, certo, dal pubblico. Quindi sono l'acqua in Italia è nelle mani pubbliche, cioè in pessime mani, ne perdiamo più della metà dalla fonte, certo, al rubinetto. E per quel che riguarda il Ministero dell'Agricoltura, quello è un caso simpaticissimo, nel senso che siccome si pose al referendum il Ministero dell'Agricoltura, il referendum passò l'abrogazione e quindi la mattina dopo non esisteva più il Ministero dell'Agricoltura. Esatto, peccato che nessuno, cioè successivamente il legislatore è intervenuto e ha creato il Ministero delle Risorse Agricole, che effettivamente non è più il Ministero dell'Agricoltura. Però è il ministero. Quello è un raggiro, su questo non c'è dubbio, ma vogliamo parlare della responsabilità dei magistrati? Cioè, anche lì ci sono dei raggiri, ma non sono raggiri per inerzia, cioè deve intervenire il legislatore e provvedere
pochi giorni dopo.
Ciao Alessandro.
Sì, insomma, successivamente.
Ciao, grazie. Rosario.
Buongiorno.
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 Allora, io voglio intervenire in questo dibattito importante per sottolineare due aspetti.
Vai.
Il primo, credo che domenica prossima, una settimana, bisogna andare a votare, ma non perché sono d'accordo in tutti i cinque quesiti o non sono d'accordo. Bisogna andare a votare perché è un diritto della democrazia, un diritto acquisito che non bisogna andare a delegare altri rispetto a quesiti importanti. Poi ho seguito il dibattito, ci sono pro, contro, il legiferatore, il governo, tutte queste cose, però il diritto va fatto. Secondo, è un problema anche di dare fiducia alle nuove generazioni, perché, e ve lo dice uno che rappresenta le piccole e medie imprese, io sono segretario della città metropolitana della CLAI, Unione Artigiani, e su questi provvedimenti io in questi giorni mi sto confrontando con le imprese, con le piccole imprese familiari, a condizione familiare, perché oggi in Italia il 70% sono piccolissime imprese che tengono sull'ossatura dell'economia.
Quindi
nazionale.
Sono tre dei quattro quesiti sul lavoro riguardano il mondo delle piccole imprese, infatti, no?
Perfetto, perfetto. Infatti ci sono quesiti dove c'è discordanza, nel senso che c'è molta, tanti colleghi imprenditori, amici imprenditori, non la pensano come me. Loro andranno a votare, o qualcuno mi ha detto ma non vado, Rosario, perché devono legiferare, noi non possiamo stare dietro a questa situazione. Però io ritorno nell'avviso che per salvaguardare la democrazia, per dare forza e voce alle tematiche che mi sottopongo, poi è vero, il Parlamento dovrebbe, diciamo, aiutare su questi temi a legiferare, non ricorrere a questa, ma quando non c'è bisogna andare. Allora, per una questione di democrazia, specialmente per le nuove generazioni, perché guardate i contratti nazionali che vengono firmati, che noi sottoscriviamo come parte datoriale con l'organizzazione sindacale, hanno un principio di rappresentanza ed anche un riconoscimento economico, però a volte gli stessi contratti che noi firmiamo, tutte le tutele che poi si aggirano sui contratti rispetto anche all'ente bilaterale, al discorso principalmente che a me sta a cuore dell'aggiornamento professionale, sì, riguardano la vita quotidiana.
Ok, detto tutto ciò, però tu su cosa sei orientato, cioè su che opinione sei orientato?
E soprattutto andrai oppure no? Perché dopo
sì, lui
tutto
andrà.
L'ha detto. E che cosa?
È chiaro.
Non è chiaro?
È chiaro che andrò a votare.
Sì.
L'unica perplessità ce l'ho sul referendum sulla rappresentanza delle piccole imprese. Lì credo che o voto bianco
no,
oppure
sulla rappresentanza, sui licenziamenti nelle piccole imprese.
Sui licenziamenti, perché io credo che qui il governo, diciamo il governo, il Parlamento deve fare un passo. Non può un'impresa, una piccola impresa, se ha un collaboratore, perché partiamo dal fatto che se un'impresa ha un collaboratore valido non se lo fa scappare.
Sì, allora spieghiamo un attimo, scusami Davide.
Spieghiamo
un attimo questo. Allora, oggi chi lavora in una piccola impresa e viene licenziato, diciamo, in modo ingiustificato, può ottenere un indennizzo che arriva fino a 6 mesi. E il quesito chiede che questo limite venga eliminato, no? E quindi chi perde, scusami un attimo, no, però chiariamolo, chi perde il lavoro in un'azienda può ottenere un risarcimento più consistente, anche che vada oltre questi 6 mesi.
No, attenzione,
questo è il punto.
Allora,
no.
No, no, sì, il legislatore ha già legiferato e ha introdotto una modifica al vecchio statuto dei lavoratori, per il quale nel referendum sono due le questioni che riguardano. Una, il licenziamento. Uno è il cosiddetto contratto a tutele crescenti, per cui se io di te ho bisogno continui a stare qua, se non ho più bisogno di te io ti licenzio. Sì. Una volta c'era il concetto giusta o cattiva causa, adesso dice non ha importanza, diciamo, la questione è se ti licenzio ti devo dare un indennizzo economico per il licenziamento. Il referendum tende a voler reintrodurre il tema della
elimina
giusta
questo
causa
quesito, elimina questo, vuole eliminare questa normativa che è stata introdotta col governo Renzi.
Le fa sempre il Parlamento le leggi all'epoca appunto dei governi Renzi, l'epoca. E questo è questo aspetto qua. Poi c'è l'altro aspetto che è relativo agli indennizi, cioè quindi prima di tutto se posso o devo reintrodurre il concetto di giusta causa e poi il concetto degli indennizi. In tutti e due i casi bisognerà ricordare però, perché quelli dicono che il licenziamento senza giusta causa crea la precarietà. Però attenzione, da quando è stata fatta questa legge sono enormemente diminuite le false partite IVA. Cioè quelli che erano di fatto dei dipendenti ma tenuto all'esterno con una partita IVA, quindi ti pago la fattura, e quindi al momento in cui non mi servi più non ho neanche bisogno di licenziarti, semplicemente
a livello
smetto di pagarti le fatture e quindi non ho più bisogno di te. Sono enormemente diminuite le false partite IVA e
ma
sono
c'era
aumentati
c'era un ricatto.
Sì, adesso al ricatto poi me lo dice dopo, perché sennò veramente qua nessuno vuole parlare del aumentati i lavoratori a tempo fisso e indeterminato. L'aumento di contratti a tempo fisso e indeterminato è in gran parte un derivato di questa legge che adesso si vuole abrogare, prego.
Però l'indennizzo arriva fino a 6 mesi attualmente.
Certo, non c'è dubbio,
si punta dalla legge a modificare questo tetto dei 6 mesi
che potrebbe essere superato, cioè più di 6 mesi.
Attenzione, perché se passa quell'altro, cioè sono due quesiti che camminano insieme. Se tu elimini la possibilità stessa dell'indennizzo automatico e reintroduci la giusta causa ove non riconosciuta c'è il reintegro, cioè torni al posto che avevi prima per diritto.
Allora, vedete che bisogna approfondire.
Si capisce, no, meno male che in settimana prometti che tutti i giorni non stop
tutti
abbiamo
giorni,
lo spiegone.
Un quesito al giorno.
Bene.
Grazie per essere stato con noi, a presto.
Ciao Rosario.
Rosario, ci sei? Non c'è più Rosario.
È andato.
Non c'è più
Rosario. Lo salutiamo col pensiero.
Allora, noi siamo arrivati alla fine, gran finale, e poi ci salutiamo.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
Siamo in chiusura, lo facciamo con una delle canzoni più azzeccate secondo me per il periodo, per l'estate, per la grande serata col Future Hits Live che ci sta attendendo a partire dalle 21. Stevie Wonder, You Are The Sunshine, è il nostro Millennium Hit. The Sunshine of My Life, Stevie Wonder 1972, a chiudere, peccato, l'indignato peccato. Speciale di oggi. No, ma io, anche se fossimo andati avanti due ore a cercare di spiegare i referendum, io non li avrei capiti, ve lo giuro.
Allora, grazie alla nostra squadra tecnica, più ingegno Roberto Vazzani a Milano, grazie a Indy Ceccarelli a Roma e ad Alessia Manzoni che ha gestito le vostre telefonate, a Maria Paola Raiola in redazione. Salutiamo Davide Giacalone, appuntamento domani mattina in Non Stop News.
Buona domenica, domani Andrea Festa della Repubblica.
Andrea Pamparada, buona settimana.
Buona settimana a voi, è giusto, bello ricordare che domani è la Festa della Repubblica.
Grazie a Barbara Sala.
Grazie Enrico Galletti.
Salutiamo tutti i nostri colleghi che sono a Roma, al Foro Italico, sappiamo che hanno sì. La filodiffusione, quindi insomma, sentiranno questi saluti, sono al lavoro per preparare la grande festa di questa sera, Radio Z Fecheritz Live, l'inizio della stagione estiva degli eventi musicali da seguire naturalmente in diretta con noi. A presto, buona domenica.
Ciao.